Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fidiamo le nostre preghiere, le nostre intenzioni, nostre e più ampie di tutta la Chiesa, alla presenza, all'intercessione di Maria, Madre di Gesù, soprattutto affidiamo l'intenzione e la preghiera per la pace.
Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 25, i versetti dal 31 alla fine. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.
Capitoli 24 e 25 sono un unico discorso di Gesù prima della Passione. Non abbiamo avuto occasione di riprenderli e anche nella nostra lettura abbiamo seguito forse diverse strade, soprattutto per la spiegazione del capitolo 24, che è difficile, e giusto per riprenderlo, ma non è neanche il percorso che abbiamo fatto noi, o almeno qualcuno di noi, e poi per passare al capitolo 25. Dunque, al capitolo 24, la domanda, faccio notare questo, il versetto 3, la domanda dei discepoli, dopo che Gesù ha annunciato la distruzione del Tempio, connette la distruzione del Tempio alla fine di questo secolo presente, di questa storia. Questo è il punto che volevo sottolineare, questo in Matteo. La risposta di Gesù, ecco, è che qui cominciano le strade diverse che si possono seguire, ciascuna ha dei propri vantaggi e svantaggi. Comunque io ne propongo brevemente una. La risposta di Gesù distingue i due eventi invece, si potrebbe leggere anche così. Tant'è vero che comincia dicendo state attenti a non lasciarvi ingannare. Distingue i due eventi, la futura distruzione del Tempio, da un lato, Gesù dice che questa futura distruzione del Tempio appartiene all'inizio dei dolori, all'inizio delle doglie, così bisognerebbe tradurre, non ricordo la traduzione della CEI, ma un po' diversa, all'inizio delle doglie, cioè siamo al versetto 8, inizio delle doglie del parto, perché nasca il nuovo mondo, e non appartiene cioè alla fine, all'ultima fase. Il versetto 33, in questa lettura, saltando in avanti, capitolo 24, versetto 33, che dice appunto così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, riconoscete, sappiate che è vicino alle porte. Tutte queste cose si riferirebbe in questo modo solo ai versetti 4-28. Quando vedrete tutte queste cose come un segno, allora sappiate che è vicino. Perché hanno chiesto anche quando è il segno della parusia, cioè non includerebbe tutte queste cose i versetti dal 29 al 31. È una lettura che cerca di mettere d'accordo anche i problemi del testo, non sempre la migliore, comunque può essere quella che è più piacevole e piace di più, dà l'impressione che tutto sia coerente. Il versetto 34 in questa lettura risponde alla domanda quando del versetto 3, la prima parte del versetto 3, quando dici quando avverrà questo, e questa è la distruzione del Tempio, quando entro questa generazione. Il versetto 34 si riferirebbe semplicemente alla prima domanda, alla prima parte della domanda. Resta la difficoltà in questa lettura, soprattutto del versetto 29, anche del versetto 21 se vogliamo, perché parla della distruzione del Tempio come di una tribolazione senza precedenti e imparagonabile, si potrebbe intendere però come una formula. Il versetto 29 in Matteo resta un problema in questa lettura, perché sottolinea che è subito dopo la distruzione del Tempio che avverrà la parusia, se leggiamo in questo modo. Questo subito mette un po' in difficoltà. Io ho detto che si potrebbe leggere, per mettere d'accordo i vari versetti, la risposta di Gesù come una risposta che tende a distinguere, non a collegare strettamente la parusia con gli altri eventi, e addirittura prevede forse un tempo lungo, perché dice sarà annunciato il Vangelo, eccetera, fino ai confini della terra, è il versetto, ricorderete, 24, il versetto 14, quindi lì sembra prevedere un tempo lungo, però rimane la difficoltà di questo subito. Adesso, lasciando un attimo i contenuti principali, ecco, comunque del discorso di Gesù, perché dentro questo discorso la cosa principale sono le esortazioni, io sono convinto di questo personalmente. È un discorso che tende a esortare, non tende a dare una chiave per calcolare. Quindi le esortazioni le troviamo, non lasciarsi ingannare, perseverare nella tribolazione soprattutto, nonostante il raffreddarsi dell'amore, dice in tanti. Perseverare nella tribolazione e nell'annuncio del Vangelo, questo mi sembra che questa parte sia molto presente. E poi c'è l'ultima parte di tutto questo discorso, che insiste sulla vigilanza, come abbiamo visto, cioè in particolare a partire dal versetto 36. Il versetto 36 stabilisce una differenza quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli, neanche il Figlio, soltanto il Padre. Da questa non conoscenza deriva la necessità di vigilare. Qui quindi ciò che segue c'è una grande insistenza sulla vigilanza, e mi sembra questo il punto poi più importante forse di tutto il discorso. Ecco, detto questo, noi abbiamo poi meditato a partire dal versetto 45 una serie di parabole, 24, 45 e poi 25, capitolo 25, una serie di parabole. Si può suggerire, anche qui le letture sono diverse, si può suggerire che queste parabole riguardano il giudizio, e il giudizio noi diciamo tradizionalmente della Chiesa, bisognerebbe forse dire di Israele, ma bisogna ricordare che qui è il giudizio dei discepoli in primo piano, non di Israele. È che Matteo, nel contesto in cui Gesù parla, che ha i suoi discepoli, sono tutti di Israele, per Matteo la Chiesa, diciamo quello che noi diciamo la Chiesa, è dentro Israele. E quindi tutto questo discorso, questa è la proposta, si dovrebbe distinguere un giudizio sulla Chiesa dentro Israele, ecco, e un giudizio sulla gente, che sarebbe il testo di oggi, ma su questo possiamo poi tornare. Ecco, su quello che abbiamo già meditato, io vorrei riassumere così, capitolo 24, i versetti dal 45 al 51. Attenzione a non allentare l'attesa. Versetto 48. Perché questo servo è Israele, o meglio la Chiesa, se vogliamo, e deve, e perché va a finire male? Perché, dice il mio, se pensa il mio padrone tarda, e quindi non, ha allentato l'attesa, e anche tutto il resto decade, sembra così, comincia a comportarsi in un altro modo. Sembra che si possa essere lì, io colgo questo punto, diciamo, sempre di esortazione. Poi versetto capitolo 25, abbiamo meditato dal versetto 1 al 13 la parabola delle vergini, 10 vergini, 5 stolte, 5 prudenti. Io ricaverei questa esortazione centrale: bisogna prepararsi all'incontro. L'incontro ci sarà. La notizia che ci sarà l'incontro è una notizia molto buona, non è negativa. Anche il giudizio non è una notizia negativa, perché è l'incontro con lo sposo. Però bisogna prepararsi, cioè bisogna arrivarci con l'olio, non basta la lampada. Bisogna avere l'olio delle buone opere, cioè dell'osservanza dei comandamenti. Di questo Matteo ha parlato moltissimo dappertutto. Pensiamo, per esempio, al discorso della montagna. Le opere. Non basta dire Signore, Signore, così si chiude il discorso della montagna. Non che vi dirà Signore, Signore, ma chi avrà fatto quello che io dico. Quindi l'olio comunque si può intendere anche in altri modi, intendiamoci. Io sottolineo questa possibilità, questa esortazione, cioè bisogna prepararsi, perché all'ultimo momento anche la notizia più bella richiede però una preparazione. E poi l'ultima che abbiamo meditato, la parabola dei talenti, dal versetto 14 al 30, attenzione alla pigrizia. Attenzione alla pigrizia, cioè alla mancanza di impegno. Il fatto che tutto sia dono, ciò che è vero, il fatto che conosciamo, il fatto che eccetera, non significa che non c'è un compito, che non ci voglia uno sforzo e un impegno. E questo terzo servo, che semplicemente in un certo senso ha tutte le ragioni. Se noi ci pensiamo e non gli diamo subito torto, è stato prudente, perché nel impiegare i soldi non tuoi c'è anche qualche rischio, no? Quindi lui l'ha messo, essendo un padrone severo, e poi gli dà il suo, ecco il tuo, no? Avrebbe dovuto darsi da fare. Mi sembra che questa possa essere l'esortazione, cioè l'impegno, poi si può ricavare molto di più. Adesso lascio la parola a voi e dobbiamo, in questo seguito del discorso, come vedete non c'è nessuna nuova introduzione, ma indubbiamente il versetto 31 è molto solenne. È vero che anche le parabole precedenti le possiamo giustamente chiamare parabole che riguardano il giudizio, c'è sempre la parte finale, ma sono in realtà parabole che devono servire per esortare adesso, cioè perché facciamo ogni giorno il giudizio noi. Se giudicassimo noi stessi, dice Paolo, non dice, eviteremmo il giudizio di Dio negativo. Il popolo di Dio, Israele, la Chiesa, deve giudicarsi tutti i giorni. Poi invece alla fine c'è questa pagina che dà effettivamente l'impressione di una, si concentra solo sul punto finale, questo rimane comunque, come vedete. Io correggerei la traduzione del versetto 32, anche se per molti è indifferente, io penso che non sia indifferente. Mi pare che il versetto 32, anche della Nuova CEI, dica che saranno radunate davanti a lui tutti i popoli. Il testo non dice così. Il testo dice tutte le genti, che è un'altra. Il fatto che, che ci si confonda fra popoli e genti è molto significativo, andrebbe spiegato, estremamente significativo. Pandata esti non vuol dire i popoli, perché i popoli si indica l'umanità divisa in popoli, compreso Israele, che è un popolo, tutti i popoli. Le genti, quando si dice pandata esni, si fa riferimento a ciò che non è Israele. Bisogna sempre averlo in testa questo. Esni, soprattutto al plurale, come qui, perché anche Israele può essere chiamato esnos, ma pandata esni ha il corrispettivo in Israele. E quindi qui andrebbe tradotto tutte le genti o tutti i gentili. E io penso che sia anche significativo per l'interpretazione della parabola, ma adesso vediamo insieme. Sì. Tutte le genti o tutti i gentili? È forse la vecchia questa? La nuova, allora la nuova ha cambiato in peggio.
Io mi sono fermato su due aspetti. Il primo è quello della regalità. Il figlio dell'uomo, possiamo pensarlo come il Messia. Questo figlio dell'uomo diventa, al versetto 34, il re, e poi viene ripreso di nuovo al versetto 40 come il re. Quindi la regalità del figlio dell'uomo mi sembra affermata, ecco, da queste parole, e nella regalità quella che è l'autorità del re, e cioè di giudicare. E questo mi ha fatto andare subito con il pensiero al Salmo 71-72, Salmo di Salomone, dice, che comincia così: «O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio del re la tua giustizia». E qui abbiamo proprio questa coppia, re e figlio del re, che secondo me aiuta un pochino anche a collocare l'espressione appunto di Gesù quando dice «venite benedetti dal Padre mio». Ecco, un'altra cosa è questa differenza nel modo di rivolgersi, questa differenza che è un'opposizione. Al versetto 34 dirà ai giusti: venite, benedetti, ricevete il regno preparato per voi. Nel versetto invece in cui si rivolge, 41, in cui si rivolge agli empi, dirà: via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo. Ecco, mi sembra che ci sia proprio nelle semplici parole che pronuncia il re una discriminazione, una distinzione che pone gli uni proprio rispetto agli altri in modo opposto.
Questa mattina volevo solo porre una domanda, così per essere aiutato anche nella comprensione. Mi faceva un pochino specie questo maledetti. Anche se fosse una interpretazione della Chiesa, mi sembra strano comunque che abbia messo in bocca al Maestro che ha detto non maledite coloro, benedite coloro che vi benedicono. Un pochino la stessa difficoltà sulla croce, quando Gesù dice perdona loro perché non sanno, poi dopo la risurrezione chi non sarà battezzato sarà condannato. Quindi così chiedevo, ponevo.
Mi sono fermato su una parola nel versetto 21, cioè prende parte alla gioia del tuo padrone. E anche in versetto 23, poi il greco dice proprio gioia del tuo Signore e anche il siriaco dice gioia del tuo Signore. Non dice prendi la gioia o la gioia che il Signore ti dà, dice la gioia del Signore, cioè gioia che esce dalla sua sostanza. E anche in Neemia, l'altro giorno 8:10, abbiamo letto nel mattutino: non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. E è proprio una gioia che fa parte di Dio. Questo, la gioia di Dio, ritorna spesso in Isacco, in Siro, che ancora non sono riuscita a capire fino in fondo, ma credo anche in lui è legato un tipo di trasfigurazione. E mi fa pensare al discorso che ho fatto l'altro giorno della fede di Dio, non la nostra fede in lui o la nostra fedeltà, ma la fede che viene da lui e ci fa partecipare nella vita di Dio, ci trasfigura. E forse anche qui è la gioia che viene di Dio che ci trasfigura.
Aggiungo solo una cosa a questa che diceva Mary, che è bella la coincidenza di questa entra nella gioia del tuo Signore e Neemia che abbiamo letto a mattutino, per il fatto che lo stemma del nuovo vescovo, visto che questo, la gioia del Signore sia è la vostra forza.
Ho preso questo.
Vero?
Sì, sì.
L'ho visto così, quindi mi è piaciuto come coincidenza. No, invece per
la frase di
Neemia.
Neemia.
Sì. E invece riguardo alla parabola delle vergini, no, della parabola del, diciamo, del giudizio finale, che è il giudizio su chi non ha conosciuto il figlio dell'uomo, l'abbiamo sempre letto così, come sembra essere evidente dal racconto, è chi non l'aveva conosciuto durante la sua vita. Da un lato mi colpisce l'estrema semplicità di questo annuncio, nessuno può non comprenderlo. Tutte le volte che avete fatto questo a uno di questi fratelli più piccoli, che quindi sono coloro che hanno fame, coloro che hanno sete, coloro che sono forestieri, coloro che sono nudi, coloro che sono malati e coloro che sono carcerati, questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Questo è di una semplicità che ci fossero anche pagine della scrittura incomprensibili, pagine di San Paolo che non capiremo mai, però Questo è facile, insomma, nessuno può non capirlo. E d'altra parte, o insieme a questo, certamente il giudizio su chi non ha conosciuto Cristo, però a fortiori sui suoi discepoli. Cioè, se anche chi non ha conosciuto Gesù sarà giudicato sulle opere di Gesù, tanto più i suoi discepoli, ovviamente. Poi in più i discepoli hanno la responsabilità di avere dei talenti affidati a loro che dovranno far fruttificare, però sono le opere di Gesù, a fortiori, la base su cui siete giudicati. E invece una cosa che mi ha colpito, che si collega un po' a quello che diceva Giovanni all'inizio, e non avevo mai notato, e dice al versetto 32: saranno riunite tutte le genti ed egli separerà. Questa parola separerà mi ha fatto venire in mente che la creazione, il racconto della creazione, è proprio basato su questo principio della separazione. Il Signore separa la luce dalle tenebre, le acque dai mari, la terraferma dal mare, e il sabato dagli altri giorni, Israele dalle genti. È proprio il principio della separazione. E qui di nuovo si parla ancora della fondazione del mondo, c'è un rimando ancora alla fondazione del mondo, con questo verbo, forse quello centrale, separerà. La separazione non è più però in questo caso tra Israele e le genti, ma tra le pecore e i capri, e forse quella separazione che ci si aspettava già da subito la parabola della zizzania, quando dice: no, non separate adesso, separerà alla fine.
Al versetto 35, intanto all'inizio mi colpisce molto perché dice: quando verrà il figlio dell'uomo nella sua gloria. Può voler anche dire, dice anche che il figlio dell'uomo è venuto non diciamo nella gloria, ma adesso, una venuta del figlio dell'uomo.
Che tu stia al microfono che non sentono in fondo.
Mi sembrava di essere.
Sì.
Allora, ripeto, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, vuole dire anche che il figlio dell'uomo è venuto nella carne come Messia, non nella gloria, ecco, nella passione, per cui è sempre lui quello che verrà, è sempre lui che è venuto adesso. Comunque lui dice a un certo punto, è il versetto 35, perché io, almeno nella vecchia traduzione dice io ho avuto fame, e poi l'io lo sottintende sempre dopo. Non so se in greco c'è questa distinzione, non c'è un ego, io.
No, non c'è, cioè,
è sempre sottinteso.
È giusto, è tradotto bene, ma non c'è l'io, ma è, è nel verbo.
Ah, va bene. Perché sarebbe, non dice, no, dopo, è come se lo aveste fatto a me, lo avete fatto a me.
Certo.
E quindi questo io è proprio molto forte, molto identificativo del povero con il Cristo. Questa cosa la annotava, credo, anche l'Ercaro Don Giuseppe in questo famoso discorso sulla Chiesa povera dei poveri, nel povero come sacramento del Cristo, prendendolo da un'idea di quel frate che fondò Emmaus, francese, come si chiama? L'Abbé Pierre, questo bravo frate che disse questa cosa.
Il commento che ogni tanto segue, che seguo, dice una cosa che a me è piaciuta molto, e cioè che Gesù inizia il suo magistero con le beatitudini, presentando appunto che sono beati gli afflitti, e lo conclude oggi dicendo che sono benedetti coloro che si prendono cura degli afflitti.
mi è parso veramente uno sguardo di misericordia in cui ci siamo proprio dentro tutti quanti, perché appunto io sento molto vero quello che ha detto anche la Sara prima, cioè che a fortiori, a maggior ragione, vale per chi è per la Chiesa questo giudizio finale che è per le genti. E poi invece volevo dire una cosa che è un pensiero mio, probabilmente è un po' stupido, cioè mi ha molto colpito che al versetto 40 dica, parlando degli afflitti che vengono, che sono stati accuditi, li chiami fratelli più piccoli. Dopo non lo riprende questa parola, ma nel 40 lo dice. Allora mi sono detta, non abbiamo proprio scuse, perché se sono fratelli un po' gli assomigliano, e quindi dobbiamo riconoscere, possiamo riconoscere nell'afflitto il Cristo.
Una piccola cosa legata a un parallelo che mi è venuto in mente leggendo questo brano, perché me l'ha ricordato, dove dice, al capitolo sempre di Matteo 10:42, chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, io vi dico, non perderà la sua ricompensa. E qui il discepolo non c'è più, qui sono i piccoli. Quindi questo è un grande respiro, una grande universalità che consola molto, perché io mi ponevo il dubbio, ma li saprò riconoscere i discepoli? Cioè potrò far qualcosa di buono? Qui adesso non c'è più problema, il Signore ha risolto tutto, ha detto a tutti i piccoli, perché lui è lì, insomma. E poi mi ha colpito il fatto di questo non fare, cioè è il negativo che il Signore condanna. Non far fruttare il talento, non portare l'olio. Questo è avere, non so come dire, di fronte a sé dei doni e delle possibilità e guardare se stesso e non fare in quel senso. Quindi è un richiamo forte alla mia coscienza, al mio essere di adesso, anche con le forze che calano, a vedere che non si può non fare. Ecco, questo è un po' quello che sento che il Signore mi dice oggi. Poi questa regalità che è così bella, perché proprio prima della passione mi fa venire in mente che dopo Matteo chiama Re Gesù soltanto sulla croce, al capitolo 27, dove dice: al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna. Costui è Gesù, il re dei giudei.
Sempre a proposito del versetto 40, di Gesù che si fa, del figlio dell'uomo, che si fa fratello dei più piccoli, e questi piccoli che ricevono un bicchiere d'acqua o qualcosa da mangiare e dalle genti, e così questi si salvano. Mi viene in mente una spiegazione che aveva, cioè una lettera che aveva scritto Don Giuseppe a quelli del Medio Oriente che vivono in mezzo alle genti, e aveva detto che a proposito di questo capitolo dovevano ricordare che bisogna farsi piccoli, piccoli in mezzo alle genti, in modo da consentire a loro di dare un bicchiere d'acqua o di dar qualcosa da mangiare, contribuire così alla salvezza. È veramente, era un'interpretazione che mi aveva colpito, di cui avevamo parlato anche all'Assemblea del Medio Oriente, ma è un rovesciamento grande: non andare in mezzo agli altri solo per dare, ma andare per ricevere e così consentire la loro salvezza.
Volevo solo dire una cosa, cioè che a me sembra un testo esortativo, perché se fosse solo descrittivo le due categorie non risolvono il giudizio. Come tutti noi siamo a metà, abbiamo fatto qualcosa a uno e non l'abbiamo fatto a tantissimi altri, e quindi non sapresti l'esito del giudizio. Mi sembra che la parabola, che è così La parola di Gesù è molto esigente, se non l'hai fatto anche a uno solo, non l'hai fatto, ma sia molto esortativa alla compassione.
Vorrei tornare alla domanda di Claudio, a cui non so rispondere, però forse si potrebbe tradurre: venite voi che siete i benedetti, per essere un po' la sfumatura, se vogliamo. Non è Gesù che li benedice, venite voi che siete i benedetti del Padre mio. Dopo, quello che fa problema è il versetto 41, andate via da me, voi che siete i maledetti. Non dice da parte di chi, non li maledice. Forse non è sufficiente questo, non risolve l'imbarazzo del testo, però io credo che sarebbe più una sfumatura migliore, tradotto meglio. È chiaro che non è Gesù che li maledice, venite voi che siete i maledetti. Rimane tuttavia questa parola. No, riprenderei dalla osservazione che faceva Paolo adesso. Non solo questo non è descrittivo, questa non è una pagina che descrive come sarà il giudizio. Questo, naturalmente, noi abbiamo tutta una tradizione, soprattutto Dante, ma poi che ci condiziona in modo molto forte. Questa è una pagina, non è andrà così, farà, anche se sembra che dica così, nessuno sa come sarà. Paolo diceva: questa non è descrittiva, è esortativa. La domanda ulteriore che bisogna farsi è: esortativa verso chi? Sta parlando ai gentili Gesù? Cioè, la parabola qui presuppone che coloro di cui si parla, cioè le genti, come dicevamo prima, nella prospettiva di Israele, la Chiesa fa parte di Israele per Matteo, quindi il linguaggio è per questo motivo, coloro che non conoscono, non hanno mai conosciuto Gesù, sta parlando a loro? È destinata a loro? No, perché la parabola funziona solo tenendo ben fermo che coloro di cui si parla non sanno nulla. Quindi sta parlando ancora ai discepoli. Prima ha detto che Israele e i discepoli, perché, ma è chiaro che vale per loro anzitutto. Voglio dire, Israele e i discepoli, quindi la Chiesa, hanno già tutto. C'hanno il comandamento dell'amore fin dall'inizio. È chiaro che è evidente. Qui il punto interrogativo è: ma le genti come si salvano? Il mondo intero come si salva? E il messaggio è: si salvano tutti. Basta che non chiudano il cuore davanti al fratello che ha bisogno. Questo, a mio parere, è il messaggio della pagina. E che sia importantissimo non chiudere il cuore è dimostrato dall'altra parte, che fa un po' paura, cioè che se uno non lo fa va nel fuoco eterno. Non so se sono riuscito a esprimere. Non vedo le due cose, cioè Gesù risponde al problema della salvezza del mondo. No? Davanti a Israele, ai discepoli che sanno tutto, quelli che non conoscono Dio, hanno mai conosciuto Dio e non conoscono il figlio dell'uomo, il Messia, eccetera, nella prospettiva cioè del figlio dell'uomo che è il giudice, come si salvano? Si salvano perché Gesù è presente in ognuno che ha bisogno. Le presenze di Dio sono tante e questa presenza, mi sembra che voglia dire questo testo, è molto forte. È talmente forte che basta che uno aiuti un fratello che ha bisogno e si salva. Il suo esame è solo su quello,
Dio tiene conto di questo. E sembra che non tenga conto del resto. Sembra. E se uno non lo fa, è una cosa così grave. Perché questo tutti possono comprendere. Non c'è bisogno di conoscere Dio. Non c'è bisogno di conoscere il Figlio dell'Uomo, di conoscere il Messia. Cioè, mi sembra un messaggio bellissimo questo. Cioè, una pagina che dice si salvano tutti, si possono salvare tutti. E la salvezza non dipende dalla conoscenza del vero Dio e dalla conoscenza del Messia. Questa pagina non lo presuppone e mi sembra un messaggio molto bello questo. E non è detto alle genti che non sanno niente, è detto ai discepoli. È chiaro che l'insegnamento che Gesù dice qui tanto più vale per i discepoli che sanno già tutto e che hanno addirittura i comandamenti del Maestro di come devono amare, non solo, ma hanno delle ragioni molto profonde per farlo, che gli altri non hanno. Sono le ragioni che hanno, conoscono Dio che è fatto così Dio. Conoscono il Messia che ha dato l'esempio, quindi più di così è chiaro che male, ancora di più. Però e qui si parla di chi non li conosce, che se noi presupponiamo che la parabola funzioni per chi già conosce non funziona più. Quest'ultima parte funziona, a mio parere, solo tenendo conto che non sanno nulla e quindi ha un messaggio veramente, come diceva qualcuno prima, universale, della salvezza universale, sulla base della misericordia verso i fratelli, verso chi ha bisogno.